È un giornale, questo che citiamo è di Nicola Porro, però questa notizia l'ha trovata in tanti giornali ultimi giorni, perché si tratta di un incidente aereo, un aereo che è caduto in Amazzonia, nella giungla, e tutti gli adulti sono morti, purtroppo, però quattro bambini
Sono
hanno
sopravvissuti.
sopravvissuto dopo tanti giorni di ricerche. Non li trovavano, non sapevano dove sono, bambini piccoli, li hanno trovati vivi, hanno sopravvissuto da soli nella giungla.
È caduta nella giungla che i soccorritori, guidati da un generale colombiano, una dolce pecora, da quello che ho fatto, e dice che non si riusciva a vedere più di 7 metri. Andava avanti a colpi di macete. Ha detto un miracolo che li abbiamo trovati, specialmente perché i bambini impauriti scappavano e non volevano farsi vedere da loro. Quindi è un miracolo.
La bambina più grande ha 13 anni, più piccolo un anno. Quindi sono bambini piccoli, la madre è morta nell'incidente e hanno sopravvissuto da soli.
Sì, qui c'è una lezione molto, molto importante che vorrei sottolineare, fratelli, prego di prestare attenzione. Ora, leggi uno stralcio del giornale che è in italiano, guarda. Allora,
Basta.
la storia dei quattro bambini.
La storia dei quattro bambini sopravvissuti 40 giorni nella giungla dell'Amazzonia ha dell'incredibile.
Ok, questo dice il giornale. E poi c'è, leggi un paragrafo solo, se è un bambino.
E il titolo dice: Basta coccolare i figli. Cosa
Basta coccolare i figli.
ci insegna il miracolo dei bimbi nella giungla? Se un bambino italiano cade a scuola, banalmente giocando in cortile e riportando una semplice escoriazione, si aprono tutta una serie di procedure per accertare come si sarebbe potuta evitare quella caduta. Mi è capitato in Africa di vedere bambini giocare. Quando cadevano, si rialzavano subito e riprendevano a giocare serenamente. In Italia arriva la lettera dell'avvocato. Forse che i nostri bambini necessitino di altre attenzioni? Dice questo articolo.
E questo articolo, cioè, fa paragone con i bambini normali, del terzo mondo, e i bambini, diciamo, occidentali.
Ah. Sì,
Sta dicendo l'articolo, sono un po' troppo coccolati, sta dicendo. Va
sì.
bene. Dice, basta coccolare i figli, dice l'articolo. Cosa ci insegna la situazione dei bambini nella giungla? Guarda, andiamo a Giudici 3, una scrittura. Ci
Giudici 3.
sei?
Sì.
Il Signore, al verso 1 e 2, il Signore diceva questo a Israele. Ascoltate bene.
Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova in mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima. Giudici 3, 1 e 2.
Qual è il punto di questa scrittura, Angelina?
Queste generazioni giovani in Israele che non hanno mai visto la guerra hanno dovuto imparare cosa significa combattere.
E il Signore, per mettere alla prova, il Signore lasciò questi popoli per mettere alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre. Sta dicendo il Signore di proposito. Ha lasciato queste nazioni nemiche, pagane, affinché Israele imparasse a combattere. Capito cosa sta dicendo qua? Il Signore permette persino al diavolo di andare in giro, scorrazzare per il mondo. Dio non sta cercando di riempire il suo regno con figli di Dio che non sanno combattere il diavolo, con delle pappamolle, tutto quello che sanno fare a scaldare una sedia, e ascoltare sermoni mezzi morti in una nanna. Va bene? Dio si chiama nella Bibbia il Signore degli eserciti, non degli addormentati in piedi. Nel sistema di oggi tengono i bambini nei parcheggi chiamati scuole, e tanto di quello che imparano, lo vedi scritto, cos'è che stanno imparando? Lo vedi scritto nei bagni, cose oscene, che sulle mura esterne della scuola. e nella mancanza di rispetto che questi i giovani hanno per gli insegnanti. Neanche possiamo incolpare solo gli insegnanti. È il sistema che è marcio. I bambini in media non imparano quasi niente riguardo a sopravvivere in casi di emergenza. Le scuole dovrebbero insegnare a come sopravvivere in un bosco, come costruirsi una capanna, o meglio la migliore abitazione di emergenza nei boschi, un tipi. Sono tipi indiano, vedi la foto. I bambini devono imparare queste cose, questo deve imparare nella scuola a come far crescere i bambini.
È vero,
se
sì.
Tu sei maschio, hai il dovere di accudire alla moglie, ai figli, non hai solo il diritto di divorziarla o divorziarlo. Prima di questo diritto di divorziare la moglie, c'è un dovere di prendersi cura di lei o di lui. Va bene, dimmi.
Infatti questi quattro bambini sopravvissuti nella giungla che non sono mai andati nelle scuole occidentali.
Per fortuna.
Questi quattro erano gente locale. Questi hanno saputo che cibo mangiare, che acqua era contaminata per evitare...
Come guardarsi dagli animali.
Come guardarsi dagli animali. E portando sempre in braccio un bebè di un anno, quattro bambini sono riusciti a sopravvivere. Cose che un adulto occidentale non riesce a fare. Però questi bambini sì. Quindi ci insegnano tanto.
Ma guarda, quattro adulti occidentali sarebbero morti, io dico io, occhio croce. Quattro bambini, uno di un anno, sono sopravvissuti perché erano, virgolette, selvaggi. Non avevano diplomi, non erano stati all'università. Ti immagini la scena, questa bambina di 13 anni portando il bambino e il bebè? Madonna, mi piange il cuore. Va bene, le scuole occidentali sono un cimitero. Mi ricordo, io ho fatto spettacoli nelle scuole in Italia, facciamo teatrini sul Vangelo, e avevo supplicato le insegnanti, mi raccomando, tenete i bambini in silenzio, perché sennò non sentono i dialoghi. E loro, ma sì, tutti, c'erano gli insegnanti, 7-8 insegnanti in un angolo della sala, a mormorare, a lamentarsi, a sparlare e fare niente. E tutti i bambini, che erano mi pare quasi 500, fare un chiasso, i bambini devono fare chiasso. Invece avevo detto, siccome ci c'ero passato, ho detto, insegnante, se possono spargersi in mezzo ai bambini e tenerli tranquilli. No, si sono messi in un angolo a chiacchierare di cosa? Di cretinate. E quando gliel'ho detto, ho detto, ma per cortesia, mi avevate promesso. Si sono offese, erano quasi tutte donne. Potevano essere uomini, per amore di Dio, non ce l'ho mica con le donne. Perché? Perché sono scuole senza Cristo. La scuola è stata iniziata dai cristiani, non dagli atei politici per prendere soldi, mercenari. Le scuole iniziarono da cristiani missionari, iniziali secoli e secoli fa, che insegnavano ai bambini gratis. Adesso vogliono aumentare l'età da 18 anni, mi pare vogliono portarla a 21 anni, dicono. Perché c'è troppo insegnanti disoccupati. E poi gli date il telefonino, che a scuola si guarda il telefonino. Siamo andati l'altro giorno, siamo in un posto, c'era una specie di McDonald's lì, ed era pieno di bambini alla scuola, con le insegnanti.
Sì, sì. Mm-hmm.
Capito? Durante la scuola li portano a mangiare l'hamburger con i soldi dei genitori e la gloria va agli insegnanti. Gli insegnanti vi amano, vi portano a McDonald's. Quello è il lavoro dei genitori, andare al McDonald's.
È vero, sì.
Va bene, voi dovete insegnargli a leggere e scrivere, all'educazione, a rispettare i genitori, a non scrivere nei cessi le parole sporche che io non posso neanche ripetere cose che scrivono.
Certo.
E l'insegnante non è un posto mercenario con un salario, è un posto per missionari. Un bambino non ha bisogno di studiare più di quello che ha studiato Gesù. Quanto ha studiato? Il minimo. Dice nel Vangelo, dice, come fa questo qua a conoscere queste cose che non ha studiato?
Vero, sì, sì.
Atti, leggi Atti 4:13, gentilmente.
Sì.
Giuseppe si contro la scuola. Sono contro le scuole anticristo, sì. Io vorrei che le scuole fossero cristiane, che insegnassero l'amore, che insegnassero il rispetto. E per i genitori, e per gli insegnanti, e per tutti quanti, e per Dio.
Atti 4:13. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù. Atti 4:13.
Gloria a Dio. Tu avevi qualche cosa oggi da parlare sulle scuole, perché è scuola in casa?
Domani.
Domani?
Domani ne parliamo, sì.
Domani parleremo. Che c'è un fratello che scrive, cos'è che chiede?
È una sorella che ha detto che la sua figlia a scuola ha iniziato a ricevere una influenza molto negativa, si sta comportando peggio. E non solo, ma ha saputo che nella scuola ci sono persone che vendono queste
dolci?
Tarte, sì, dolci con droga. E diversi studenti hanno avuto tendenze di suicidio, si comportano strano, e adesso anche la sua figlia ha iniziato a comportarsi
perché
così.
Perché se i genitori non gli danno i soldi per i dolcetti, loro vanno, gridano, urlano, e che succede? Non puoi più fare a meno del dolce? E sono dolci drogati. È un po' come quando ero in Italia, che andavamo molto a evangelizzare nelle scuole, avevamo un teatrino cristiano per le scuole, che a volte riuscivamo a contrabbandare attraverso insegnanti e atei. E mi dicevano che regalavano le figurine dei calciatori, regalate, di dietro c'era spalmata la cocaina. Una volta che si abituavano, le figurine naturalmente non erano più gratis. Insegnanti, o sono missionari o se no non le mandate, insegnate loro a casa vostra. E se siete in una nazione anticristo, del diavolo, che vi danno problemi, legalismi, andate in una nazione, io prediligo le nazioni in via di sviluppo, quelle che una volta si chiamavano terzo mondo, nazione in via di sviluppo, dove la gente è ancora mezza normale, dove lo spirito dell'Italia, dell'Europa e specialmente della Germania non è ancora arrivato, e dalla Francia, e dell'Inghilterra, e dall'America, nazioni anticristo per eccellenza. Fratelli, vi amo tanto, ma in ginocchio vi supplico, chi può insegnare i bambini a casa, insegnategli. Ma così non possiamo avere doppio lavoro. No, non potete avere doppio lavoro. Papà va a lavorare, è il suo dovere, e i soldi sono pochi, invece di mangiare frittelle mangeremo patate. Io ho avuto una grande benedizione in mia famiglia quando sono cresciuto. Il Signore mi ha benedetto una famiglia di tipo stalla di Betlemme, povera. Mio padre era un grande, grande lavoratore, e presto poi ci siamo messi a lavorare anche noi. Io ho cominciato a 9 anni e ci siamo potuti comprare una casa, perché mio padre era un grande lavoratore. Dopo la guerra ha litigato coi parenti e gli hanno rubato l'eredità. Va bene, gli hanno portato l'eredità. Mia madre, la stessa storia. Insomma, abitavamo in una stalla di Betlemme, una casetta in campagna, molta terra intorno, e mio padre seminava grano turco, frumento. Grande lavoratore, grande, grande lavoratore. E siamo usciti perché lui non aveva paura del lavoro. Va bene, e vi dico, fratelli, una delle più grandi benedizioni per i figli: insegnate loro a lavorare, il valore dei soldi, che i soldi, spiegateglielo quando hanno 1 anno o 2 anni, che i soldi non crescono sugli alberi, ti guadagnerai da mangiare col sudore della fronte, Adamo, addrizza le orecchie. Da quando il mondo è diventato così anticristo che tutti vogliono un ufficio, 2 computer e una segretaria che attacchi al spillo, il mondo sta andando all'inferno. Tutti vogliono essere come Bill Gates. Io voglio morire in una bara di oro, le maniglie di rubini. Fratello, tutto quello che hai bisogno è una stalla con un bue, 4 pecore, va bene, e 4 conigli. Allora, senti, questa foto del TP, la capanna di emergenza che un bambino di 5 anni, di 10 anni può costruire. Mm-hmm. Un bambino di 10 anni può costruire questa capanna, anzi diciamo di 7 anni. Vero, Angela?
Sì, è semplice.
Ti serve solo un'accetta o forse una piccola seghetta per tagliare con un po' di rami, li metti uno a castello uno contro l'altro, al di fuori gli metti delle foglie e la tua casa. E in cima là c'è un piccolo buco così che puoi accendere il fuoco dentro, come gli indiani, il fumo esce. La foto è sulla radio. Ecco, guardatela bene. Questa è tutta la casa che vi serve in caso di emergenza, sto parlando un terremoto, un'alluvione, dovete spostarvi e andare in mezzo ai boschi, che ne so. Qui potete vivere un giorno, due, una settimana, due, come gli indiani vivevano sempre. E quindi sempre prepararsi all'emergenza. Insegnate questo ai figli. Le scuole del mondo non insegneranno ai vostri figli, sono salariati solamente per prendere soldi. Non sono insegnanti che amano i bambini. Non tutti, perlomeno. C'è qualche insegnante che è salariato, qualcuno di missionario, ma la stragrande maggioranza sono lì per il salario. Ma noi figli di Dio insegniamo ai nostri figli come sopravvivere. Non parlo solo in un bosco a farsi un tipi, ma insegnare ai nostri figli come cavarsela in questo mondo anticristo pieno di animali spirituali,
sì.
Nel mezzo di imbroglioni, truffatori, stupratori, molestatori pervertiti. Insegnare ai nostri figli come barcamenarsi in mezzo a un mondo anticristo, circondati da persone che spesso sono zizzania e capre. Filippesi 2, 15 e 16, Angela.
Filippesi 2.
15 e 16, perché siate irreprensibili.
Perché siate irreprensibili, integri.
Figli di Dio.
Figli di Dio senza biasimo,
in mezzo a
una
generazione storta
e perversa,
nella
quale risplendete come astri nel mondo.
Fratelli, voi state risplendendo come astri, brillate, fratelli, per Gesù, tenendo alta
la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato.
Alleluia!
Filippesi 2, 15 e 16.
I fratelli che con noi hanno conosciuto Gesù, prima non lo conoscevano, hanno ricevuto la salvezza nostra. Fratelli, io vi chiamo figlioli, affinché io possa vantarmi un giorno di non aver corso in vano, dice Paolo. Alleluia. Atti 20, 29 a 31, ce l'hai?
Sì.
Io so che
dopo la mia partenza
si introdurranno
fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Atti 20, 29 a 31.
Fratelli, io e la mia famiglia abbiamo risolto il problema. Ci siamo spostati in un'area del mondo, Sud America, dove la gente è più umana. Qui ancora ragionano. Il problema del nazismo europeo non era che non era progredito, la gente non aveva i diplomi, non c'erano università. No, contrario. Era che era fin troppo progredita la Germania. Però progredita verso il male, l'inganno, l'anticristismo. L'Europa sta tornando a quello. Gli anticristi, cioè, non poterono raggiungere tramite stalinismo, nazismo, e allora lo stanno raggiungendo adesso tramite la finta democrazia, o meglio la socialdemocrazia, quello che c'è in Europa adesso, socialismo dappertutto. Va bene, socialismo, fascismo, tutti vengono da Marx, insomma è la stessa, sono le due facce del marxismo, fascismo e comunismo e socialismo. Quindi un sistema che appare indubbiamente, il socialismo appare indubbiamente uno dei migliori e appare equo, ma che senza Cristo potrà solo andare a finire come tutti gli altri sistemi. Questo è il segreto, questo è il perché non si trova mai una politica che funziona, ma la teoria era così perfetta. Ma se il cuore non è rigenerato in Cristo, che te ne fai di una perfezione che non sai come usarla senza l'amore di Gesù? Inutile lamentarsi che i politici non sono onesti, le scuole non insegnano i valori, le religioni sono scaldapanche, Dio sta guardando a me e Dio sta guardando a te. E la sua parola, Lui la dà a noi la parola. Noi dobbiamo prendere l'iniziativa. Nessuno si illuda, nessuno verrà a darci benedizioni, quello solo Gesù lo fa. E allora il mondo del maligno, non sperateci, il mondo del maligno non sperate che migliorerà. È andato da sempre, di male in peggio, e la corrente continuerà, secondo Timoteo 3. Il mondo potrà andare solo di male in peggio perché? Perché è profetizzato, verso 13 e 14.
Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio.
Andranno di male in peggio. Quindi non vi meravigliate perché il mondo va così male? Perché respingono Gesù Cristo.
Andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. Secondo Timoteo 3, 13 a 14.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Dio non guarda al mondo del diavolo. Dio non si sta lamentando perché il diavolo non fa il suo dovere, o perché i politici ipocriti, perché i politici corrotti non fanno i bravi. Dio non guarda quello. Il mondo era così e peggio di così che davano i cristiani a leoni nelle arene. Dio non guardava agli indiavolati, Dio guardava al suo popolo e Dio oggi sta guardando al suo popolo. Dio guardava al suo popolo e il suo popolo conquistò il mondo in tre piccoli secoli, la prima chiesa. Dio sta guardando a noi, che nessuno di noi sia colpevole di scaldare panche. Dio non guarda al mondo del diavolo, ma ai suoi figli. Dio guarda a noi, a quello che noi faremo. Dio guarda le nostre iniziative, non quelle dei mercenari. E Giuseppe? Giuseppe cosa fece? Giuseppe prese la moglie, il bambino Gesù e se ne andò in Egitto. Non è che ha aspettato che la politica di Erode o di Roma cambiasse, che venisse eletto una Meloni, un Matteo Renzi, un Draghi o qualcuno di questi. Non cambieranno niente perché non possono, neanche se lo volessero. Se per sbaglio verrà eletto un cristiano, un santo, non potrà cambiare niente. Lo scafandro, la camicia di forza politica lo bloccherà, non gli permetteranno di fare cose belle e giuste. E allora Giuseppe e Maria non aspettavano che cambiasse Erode, diventasse un politico più amorevole. No, loro i genitori, nel loro caso era di spostarsi in Egitto, si spostarono. Se poi è lo stesso per me, per te, sono affari di ciascuno, ciascuno deve chiedere al Signore, perché spostarsi così, spostarsi dove? Non lo so, Dio ve lo deve dire, non io, Dio vi guiderà. Se solo glielo chiederete con tutto il cuore, Geremia 29, 13, mi cercherete, mi troverete. Perché? Perché mi cercherete con tutto il cuore. Geremia 29, 13. E questo è il segreto di trovare la volontà di Dio. E questo è il segreto di non trovarla. Dipende se siamo a cuore pieno o a cuore vuoto.